Modem.
Il Consiglio di Stato, accogliendo parzialmente un'iniziativa dell'MPS, intende scrivere nero su bianco nella legge l'obbligo di segnalazione per i casi di abusi sessuali commessi in seno alla Chiesa.
Credo davvero che sia un tenere il passo con un'evoluzione dei tempi, ma anche tenendo conto delle situazioni che purtroppo abbiamo vissuto.
Già il codice di diritto canonico dice chiaramente ogni volta che un ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, deve dare il via a tutte le indagini necessarie, siano canoniche, siano civili.
Quando il Ministero Pubblico apre un'inchiesta verso un ecclesiastico, un sacerdote, deve informare subito il Vescovo. Mentre non c'è indicato nulla, cosa deve fare il Vescovo? E questa situazione qui specifica dimostra molto bene che senza questo obbligo neppure le disposizioni interne alla Chiesa vengono rispettate.
Questo obbligo di segnalazione non riguarda evidentemente solo i minorenni e non solo persone incapaci di discernimento, ma anche persone che sono in rapporti educativi, di fiducia, di lavoro con delle persone che appartengono al clero.
Un obbligo dunque di denuncia dei reati commessi da membri del clero, un obbligo per l'autorità ecclesiastica di denuncia al Ministero Pubblico. Oggi nella legge sulla Chiesa Cattolica questo obbligo non c'è, lo si vuole quindi inserire e di questa modifica si occuperà il Gran Consiglio. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Luca Fasani in regia, io sono Monica Fornasier. È una proposta di revisione della legge sulla Chiesa che parte da un'iniziativa parlamentare del 2024 di Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini, deputati del Movimento per il Socialismo, che abbiamo sentito anche nella copertina sonora introduttiva, proposta che è nata come reazione a uno dei casi più gravi di abuso emersi in questi anni in Ticino, è il caso che ha coinvolto l'ex docente cappellano del Collegio Papio di Ascona, un caso che ha fatto parlare molto anche perché dal momento in cui la curia era venuta a conoscenza dei fatti al momento della denuncia al Ministero Pubblico è passato insomma tanto tempo. La necessità di introdurre nella legge sulla Chiesa l'obbligo di denuncia nasce proprio per evitare questo tipo di ritardi, ma nel suo iter, nel suo percorso, il testo dell'iniziativa è stato cambiato prima nel suo messaggio dal governo e poi dalla Commissione parlamentare Costituzione e Leggi. Oggi la Commissione propone al Gran Consiglio una versione della legge che per certi aspetti comunque importanti si scontra con il diritto canonico e con i diritti costituzionali e fondamentali. Allora io do subito il benvenuto ai nostri ospiti che sono Simona Genini, gran consigliera del PLR, fa parte della commissione che abbiamo citato. Do il benvenuto anche a Monsignor Alain de Rémy, amministratore apostolico della diocesi di Lugano. E saluto anche in collegamento video, dovrebbe esserci il professor Vincenzo Pacillo, insegna diritto ecclesiastico e canonico all'Università di Modena, ha insegnato anche a Lugano e ha scritto il libro Stato e Chiesa Cattolica in Ticino, profili giuridici comparati. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ecco, Monsignor... Buongiorno. Buongiorno. Monsignor de Rémy, coinvolgo subito lei. Allora, precisiamo subito che lei considera sia un passo comunque da fare quello di introdurre questo obbligo di denuncia nella legge civile, un obbligo che la Chiesa già oggi prevede, insomma, nelle sue norme canoniche. Tra l'altro lo ricordava anche il Vescovo Joseph Bonnemain, che abbiamo sentito anche lui nella copertina sonora. Ecco, quindi di fatto per voi si tratterebbe di mettere un po' nero su bianco quello che già si fa,
sì,
è così?
Proprio nel testo della legge sulla Chiesa in Ticino, diventa concreto anche qui.
Ecco, posso chiederle anche, da quando è amministratore apostolico a Lugano, Quindi in applicazione appunto di questo obbligo che esiste già, l'ho appena confermato, quante segnalazioni di abuso ha fatto, insomma, ha dovuto fare alle autorità di perseguimento penale?
Io personalmente ho dovuto fare una.
Quindi è quella di cui abbiamo già parlato, è il caso dell'ex docente del Collegio Papio. Ecco. Simona Genini, secondo la Commissione, ma anche secondo il Governo, l'obbligo, quest'obbligo di denuncia forse già c'è, i fatti però dimostrano che non è sufficiente. Questo lo sottolineate bene nel vostro rapporto di Commissione.
Esattamente, con questa nuova modifica di legge, con l'introduzione del capoverso 2 nell'articolo 7, vogliamo fare un po' di chiarezza, perché come l'ha detto bene lei all'inizio, ogni volta che succede un caso c'è una grande emozione, ci si chiede chi sapeva ha detto, chi sapeva non ha detto, ha fatto giusto. Con questa norma si vuole fare chiarezza e dire chi deve fare cosa e quando lo deve fare, perché mettiamo un termine di 30 giorni.
Ecco, poi entreremo proprio in alcuni dettagli della legge. Intanto coinvolgo anche il nostro terzo ospite, professor Pacillo. Lei, lo ricordo, ha approfondito i rapporti tra Stato e Chiesa in Ticino. Se oggi, diciamo, allo stesso tavolo sono seduti rappresentanti della Chiesa e dello Stato, è perché sono due entità che in questo cantone, nel nostro cantone, storicamente hanno un rapporto comunque che è diventato sempre più stretto, di dialogo, anche se talvolta ci sono delle frizioni.
Assolutamente sì. Noi dobbiamo ricordare che i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica in Ticino sono stati storicamente, soprattutto nell'Ottocento, segnati da certe frizioni, da certi problemi anche abbastanza grossi di rapporto, ma
purtroppo abbiamo perso il collegamento con il professore.
Mi sentite?
Adesso sì.
Perfetto. No, dicevo che nonostante i rapporti nell'Ottocento siano stati segnati da tante frizioni tra Stato e Chiesa Cattolica, soprattutto negli ultimi anni, c'è una chiara direzione per cui, anche se la legge civile ecclesiastica in vigore è una legge unilaterale, c'è sempre stato un accordo, diciamo, tra le parti, anche perché la Chiesa Cattolica in Ticino è un ente di diritto pubblico, quindi c'è la necessità di costruire un rapporto che è un rapporto comunque di dialogo, unione, diciamo, in qualche modo, di intenti, che crea sempre un clima di armonia e di pacificazione confessionale più ampio.
Ecco, non è ottimale il collegamento, vediamo di cercare di migliorarlo. Intanto io entrerei proprio nel dettaglio della legge, vorrei appunto affrontare questi aspetti critici di cui abbiamo parlato. Leggo il testo perché comunque è importante capire quali sono le novità che porta. Dunque, l'obbligo di denuncia e di notifica è l'articolo 7 della legge sulla Chiesa Cattolica, prevederebbe questo nella modifica che propone la Commissione: l'ordinario è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale al più presto, ma al più tardi entro 30 giorni, ogni reato o l'esistenza di possibili indizi di reato perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati a carico di un ecclesiastico per reati contro l'integrità fisica, psichica o sessuale commessi su minorenni oppure su persone incapaci di discernimento o in rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, oppure toccate da tali reati compiuti contro la loro volontà. Insomma, uno dei primi aspetti critici è quello delle persone da proteggere. Insomma, Simona Genini, voi fate tutto questo elenco, andate anche ben oltre quello che proponeva il governo.
Sì, noi andiamo oltre quello che proponeva il governo, ne abbiamo discusso a lungo in commissione e ci siamo anche avvalsi del parere del nostro consulente giuridico, ma non andiamo a inventare niente che non sia già contemplato dal diritto superiore, quindi dal codice penale. Ed è per quello che noi tuteliamo anche i giovani adulti e non solo, che si trovano in situazioni appunto di dipendenza, come è stato anche il caso che lei ha citato all'inizio, perché si trattava di una persona di 21 anni in quel momento. Quindi noi proprio vogliamo tutelare anche queste persone e non stiamo stravolgendo assolutamente niente. Lo so che ha fatto un po' clamore l'inserimento di questa norma in questo modo, con questa formulazione, ma è conforme al codice penale.
Ecco, poi c'è anche l'aspetto della legge dove appunto si dice ogni reato perseguibile d'ufficio o possibili indizi di reato. A cosa pensate in particolare? Può fare degli esempi?
Anche qua è lo stesso, è quello che dicevo prima. Ci siamo posti anche la questione se fosse abbastanza circoscritto appunto possibili indizi di reato e non fosse un po' troppo generale. Però andiamo a vedere l'articolo 7 del codice di procedura penale, che proprio dice che si intende quando l'obbligo di denuncia sorge unicamente in presenza di fatti o segnalazioni oggettive idonee a far sorgere il sospetto fondato di un reato perseguibile d'ufficio. Quindi anche qua non è che ogni singola sospetto viene segnalato, ma ci devono già essere dei seri indizi di reato.
Ma per esempio, cioè in questo contesto, un indizio di reato cosa sarebbe? Cioè una richiesta di amicizia su Facebook, per esempio?
Dipende com'è la richiesta di amicizia su Facebook e in che modo avviene, perché se uno continua a fare richieste di amicizie su Facebook in un determinato modo, in maniera assidua, già inizio a intravedere potrebbe essere un reato di coazione. Se determinati, diciamo così, elementi ci sono, non è detto che ogni singola richiesta di amicizia su Facebook sia configurativa di un serio indizio di reato, non credo proprio questo.
Monsignor Doremy, dal punto di vista della Chiesa, se ho ben capito, l'obbligo deve invece limitarsi a reati commessi su minorenni.
No, per niente, anche il diritto canonico parla di abuso di potere, dunque non parla di età. Dunque il canone 1395 e il canone 1398 sono specifici, non si tratta solo dei minorenni, anche di persone in dipendenza.
E quindi anche qualsiasi tipo di abuso non solo sessuale?
E non solo sessuale, proprio.
D'accordo, perché appunto nel rapporto c'erano degli elementi che facevano comunque capire il contrario, non so se...
Non significa solo abusi sessuali, No, assolutamente no, il rapporto non va inteso così, lo si dice anche nel rapporto, si cita quell'esempio, ma non è l'unico esempio, assolutamente no.
D'accordo.
L'integrità fisica, psichica.
Esatto.
O sessuale.
Perfetto, abbiamo fatto chiarezza su questo aspetto. Dunque, nella fase di elaborazione del nuovo articolo di legge è stata fatta una riflessione molto interessante che riguarda il segreto professionale e il segreto confessionale. Allora, ricordo brevemente, il codice penale punisce la rivelazione di segreti confidenziali conosciuti appunto nell'ambito dell'esercizio della propria professione o funzione. Questo divieto di divulgazione però non è assoluto, nel senso che si può introdurre un obbligo di segnalare fatti penalmente rilevanti, insomma, nell'interesse pubblico della collettività. D'altra parte, secondo il diritto canonico, ciò che viene detto nel sacramento della confessione non può essere rivelato, insomma c'è questo divieto assoluto. Ecco, Simona Genini, come avete risolto questo conflitto?
Allora, il diritto deve esserci per far sì che si possa violare questo dovere di segretezza, che comunque anche la Commissione nel rapporto lo cita e dice che evidentemente c'è nell'ambito della confessione c'è comunque un segreto da tutelare, se però bisogna violarlo bisogna far sì che ci sia una base legale, ci siano sequiati a determinati principi, una base legale chiara, sia rispettato anche il principio principio di proporzionalità ed è proprio in questo senso che la nuova norma si inserisce. Comunque il segreto confessionale è sempre, come diceva lei, tutelato dall'articolo del codice penale comunque.
Ecco, vorrei coinvolgere il professor Pacillo perché ne avevamo discusso ieri e secondo lei a questo livello c'è un problema?
Guardi, io partirei dal fatto che il diritto canonico conosce bene o male tre tipi di segreti. C'è il sigillo confessionale che è normato chiaramente e non è assolutamente violabile da nessuno, neanche dallo stesso penitente. C'è il segreto ministeriale, che è un segreto che riguarda i colloqui durante, per esempio, la direzione spirituale, la direzione pastorale, e su questo c'è una zona grigia, secondo me, su cui dovremmo un attimo parlare. E poi c'è il segreto amministrativo, che è quello che nasce da atti, da discussioni, da momenti, insomma, collegiali all'interno della Chiesa, e questo ovviamente è un segreto professionale. Secondo me il nodo principale è un po' il segreto ministeriale, su cui ci sono stati dei problemi anche in Francia, perché il segreto ministeriale è chiaro che non è il sigillo confessionale, ma molto spesso durante, per esempio, dei colloqui di direzione spirituale, e qui credo che anche Monsignor Beremi potrebbe dirci qualcosa, non è difficilissimo che ci sia una zona un po' grigia tra quella che è, diciamo, il sigillo della sacramentalità e la direzione spirituale stessa. Sul segreto ministeriale c'è stata parecchia discussione in Francia, su questo il rapporto è abbastanza chiaro, però ci sono due questioni forse su cui varrebbe la pena di riflettere. Il fatto che l'articolo 7 non parla esplicitamente del sigillo, però vabbè, il rapporto è abbastanza diffuso su questo. E il nodo forse più delicato è quello, insomma, proprio del segreto ministeriale, cioè di quello che in qualche modo lega un sacerdote, ma anche per esempio una suora che fa direzione spirituale con una persona che apprende determinate cose nell'esercizio, per esempio, di un momento di direzione spirituale non direttamente suffragato dal sigillo confessionale, ma sicuramente apre una grossa breccia all'interno di quello che è il rapporto psicologico e di direzione spirituale che riguarda le due persone, e in qualche modo non so quanto possa essere assimilabile a un segreto professionale. Almeno su questo si è discusso sia in Francia sia in Italia. In Germania ci sono state date delle linee guida molto chiare da parte della Chiesa Cattolica. Lì probabilmente ci vorrà anche un chiarimento ulteriore, non so se gli altri due ospiti sono d'accordo, da parte, insomma, delle due parti, su che cosa fare di questo segreto ministeriale, cioè di quello che il sacerdote o magari addirittura la suora prendono durante un momento di direzione spirituale.
Ecco, Monsignor Doremi magari vuole...
Non lo so se è un po' paragonabile a quello che è previsto nel servizio per l'aiuto alle vittime di reati, il servizio LAV, dove viene tutelato, si dice, la riservatezza e l'anonimato sono garantiti, gli operatori sociali sottostanno all'obbligo del segreto. Questo è in vigore nella LAV, nel servizio dello Stato, che ascoltano le vittime per poter aiutarle, per poter consigliare, per poter lasciare la persona poi decidere. Sì.
Ecco, io però ci vedo un altro problema anche dal punto di vista di una vittima, comunque di una persona, di un fedele che vuole venire a confidarsi, per esempio, con lei, Monsignor Doremi. Mm-hmm. Cioè, comunque resta fondamentale sapere in che contesto mi trovo, cioè mi trovo in un contesto di segreto confessionale, di cioè...
Quello è chiaro, perché uno nel dialogo di un prete con una persona viene detto quando adesso entriamo in confessione, sì. Di solito è molto chiaro.
È una cosa che viene dichiarata, quindi può anche avvenire al di fuori del confessionale, proprio intendo sì. La struttura sì. Stessa che sì, è prevista sì. Per questo tipo di... D'accordo, sì, sì. Quindi secondo lei è sufficientemente chiaro alla persona?
La distinzione per chi è coinvolto dovrebbe essere chiara, la distinzione. Perché... Poi cosa se ne fa proprio di quello che è stato affidato sì. in un colloquio spirituale, privato, intimo? Quello, sì.
Resta comunque un aspetto un po' no, critico.
Non è protetto dal sigillo sacramentale e dunque... Si potrebbe andare avanti precisando la responsabilità di ambedue le persone quando si tratta di un reato.
Ecco, ma questo è sufficientemente chiaro appunto alle persone, ai fedeli? Perché penso che sia un po' il nocciolo anche della questione.
A un vescovo è chiaro, oggi per oggi è chiarissimo.
All'autorità diciamo ecclesiastica sì, però appunto...
A chi accompagna nel quotidiano persone che poi un po' così a côté parlano di qualcosa che potrebbe essere... che contiene forse un indizio di reato, come dice... Questo potrebbe accadere, non è così chiaro, ma sono cose da precisare e di assumerci tutti la responsabilità.
Ecco, visto che parliamo di vittime, io preparando questa trasmissione ho sentito la signora Patrizia Cattaneo Beretta, la co-presidente di GAVA, quindi il gruppo di ascolto per le vittime di abusi. Condivido con voi un aspetto che parlando con lei è emerso, che dal punto di vista appunto di GAVA è centrale. Spero di non essere fraintesa. Comunque la maggior parte delle vittime, mi diceva la signora Cattaneo Beretta, ha innanzitutto bisogno di trovare ascolto, quindi di trovare un sostegno, di essere accompagnate nel loro percorso di superamento di quello che hanno vissuto. Capita tra l'altro che questo bisogno e sostegno lo cerchino proprio anche all'interno della Chiesa stessa. E appunto, secondo l'esperienza del GAVA, del gruppo di ascolto, solo 3 vittime su 10 poi effettivamente vogliono denunciare. Mm-hmm. Quindi la maggior parte delle vittime non se la sente o non se la sente di farlo subito. Mm-hmm. E qui torniamo appunto a quell'elemento della proposta di legge che dice al più presto, insomma, bisogna denunciare all'autorità di perseguimento penale al più presto, ma al più tardi entro 30 giorni. Ecco, praticamente obbligare il vescovo, il parroco o chi per lui a denunciare in breve tempo il reato o l'indizio di reato ha delle implicazioni importanti per la vittima, perché poi significa per la vittima dover affrontare tutta la procedura che poi parte, quindi affrontare interrogatori, portare prove, le prove. Insomma, voi, Simona Genini, nelle vostre discussioni in commissione, cioè, avete sufficientemente considerato appunto questo aspetto, proprio il punto di vista delle vittime e le loro necessità?
L'abbiamo considerato e qua ci siamo anche sui 30 giorni. Ci abbiamo sentito il procuratore generale, che è stato sentito come Alain Deremy, anche lui ha preso posizione, e ci siamo anche ispirati dall'articolo sulla legge sanitaria in ambito sanitario, mm-hmm. che c'è questo obbligo di segnalazioni entro 30 giorni, e ci sembrava un termine adeguato per far sì che poi le cose non venissero lasciate nel cassetto. Quindi secondo noi oggi è molto importante che questa norma entri in vigore, e lo dico perché, se ha visto, il rapporto è stato firmato come correlatori da tutte le forze politiche, quindi da gente che ha sensibilità diverse sul tema, però ci siamo detti che era giunto il momento di fare chiarezza e di dotarci di una base legale sufficientemente chiara.
Ecco, Monsignor Deremy, magari appunto su questo aspetto, cioè il punto di vista delle vittime, e poi anche il ruolo stesso, no? Cioè, adesso dico, un vescovo si ritrova a dover denunciare per legge, mm-hmm. Appunto anche degli indizi, eccetera, come abbiamo mm-hmm. precisato, e poi magari c'è la vittima stessa, o comunque chi accompagna la vittima, che poi ha bisogno di confrontarsi col vescovo stesso, cioè mm-hmm. diventa un po', è una situazione, una posizione comunque difficile, no?
Sì,
cioè,
sì.
Vi mette in una posizione difficile questa legge.
Sì, per questo abbiamo istituito, ma è già il passo seguente quando si tratta di decidere delle pene all'interno della Chiesa. Dunque, una volta che la legge civile ha fatto il suo lavoro, la magistratura, la Chiesa poi, la persona che è stata condannata, deve vedere cosa diventa all'interno della Chiesa, e questo lo vogliamo affidare adesso a un tribunale a livello nazionale svizzero della Chiesa, che così libera un po' il vescovo, che deve rimanere il padre che accompagna, e ci sarebbe questo tribunale che decide poi a livello concreto delle misure.
Allora, il tempo passa velocemente. Sì. Volevo, le faccio ancora un paio di domande. La conferenza dei vescovi svizzeri aveva promesso un ampliamento dell'indagine che aveva iniziato, insomma, all'Università di Zurigo, insomma, sì, quello studio che poi ha fatto. Ecco, appunto, volevo chiederle, è partita?
È partita e verrà pubblicato il prossimo rapporto ufficiale, sembra nel 27, inizio 27.
Inizio 27.
Ci hanno annunciato loro, perché sono del tutto indipendenti.
Sì, certo, certo, certo. E poi, diciamo, era anche stato detto che c'era un problema a livello di istituti religiosi, insomma, comunque scuole e collegi diretti, insomma, dalla Chiesa, se posso dire così, perché erano più reticenti, no, nel fornire le informazioni. Cioè, lì si è mosso qualcosa.
Sì, penso, reticenti non sempre, è un po' più complicata di ritrovare le cose, gli archivi si sono mossi da una comunità che ha lasciato il Ticino, che aveva qui una scuola, non ce l'ha più qui, dunque bisogna andare alla casa madre che si trova forse altrove nel mondo a ritrovare gli archivi. Sono problemi tecnici, ma non penso che ci siano ostacoli di volontà di collaborazione.
Collaborazione, sì.
Che io sappia.
Coinvolgo ancora il professor Pacillo, perché la commissione, almeno nel suo rapporto, fa una considerazione interessante, cioè considera questa revisione della legge una sorta di laboratorio. Simona Genini mi corregga se sbaglio, si dice ha un interesse che va oltre il contesto ticinese, nel senso che potrebbe quasi fornire un modello proprio di integrazione, no, tra autonomia ecclesiastica e obblighi, insomma, di tutela penale. Lei cosa ne pensa, professore?
Intanto credo che sia molto positivo che lo Stato e la Chiesa Cattolica camminino insieme verso la direzione di proteggere nella misura più ampia possibile i soggetti più deboli, più vulnerabili da qualunque forma di abuso. Credo che sia già questo un laboratorio molto importante. In secondo luogo provavo a porre un'altra questione, perché ci sono anche delle questioni che noi abbiamo visto in maniera molto chiara, anche da rapporti che vengono direttamente dalla Santa Sede, di abusi non soltanto, diciamo, fisici, sessuali, ma anche di carattere psicologico sulle religiose. E questo secondo me è un altro tema che in qualche modo dovrebbe entrare. Ormai ci sono diversi libri che sono stati pubblicati da Laura Sgro, da altri scrittori che hanno dato un po' conto di questa situazione, e credo che l'articolo 7 da questo punto di vista potrebbe essere un laboratorio anche per provare ad espandere la tutela, perché molto spesso abbiamo avuto anche, appunto, testimonianze, situazioni di religiose che si sono trovate in una situazione di grave difficoltà. E forse anche questo, seppure magari non coperto direttamente dall'articolo 7, così come oggi è formulato, potrebbe diventare un tema di discussione futuro.
Ecco, Simona Genini, magari in che categoria lì rientrerebbero, insomma, le suore?
Si trovano in un rapporto anche di dipendenza, quindi potrebbero rientrare nell'articolo 7 capoverso 2, perché l'abbiamo proprio detto, non è solo per i minori o le persone incapaci di discernimento, ma proprio noi abbiamo deciso di estenderlo, come si diceva all'inizio, è molto più ampio di quello che proponeva il Consiglio di Stato e anche gli attori che sono stati sentiti, nel senso di dire anche le persone che si trovano in una situazione di dipendenza, che può essere dipendenza anche psicologica dovuta alla subordinazione.
Sì, e questo è molto importante, molto.
Abbiamo ancora un minuto, allora faccio ancora una domanda al professor Pacillo. Proprio in passato ci sono stati altri momenti di frizione così tra Stato e Chiesa, come sono stati risolti? Insomma, ha prevalso lo Stato o il punto di vista della Chiesa, cioè la Chiesa ha tenuto la sua autonomia?
Fortunatamente ha prevalso il dialogo, perché a parte, ripeto, le questioni dell'Ottocento in cui c'è stata una frizione molto grossa che poi è stata in qualche modo colmata, nel Novecento noi abbiamo la storia di un rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica in Ticino che ha sempre, per fortuna, fatto valere il dialogo, fatto valere le ragioni comunque della cittadinanza, dei valori costituzionali e del rispetto delle due istituzioni, che sono due istituzioni fondamentali per il cantone. Io credo che la strada che si comincia a percorrere oggi sia una strada che va all'insegna del dialogo, questo è estremamente importante, e credo che un dialogo tra lo Stato e le confessioni religiose presenti sul territorio sia sempre qualcosa di positivo per la società, perché le religioni sono comunque una forza che dà valore, spinta, ideali alla società, e credo che siano dei valori e delle forze che vanno rispettate da tutti, laici, credenti, non credenti.
Ecco, su queste parole io purtroppo devo chiudere la trasmissione. Io ringrazio molto i nostri ospiti, Simona Giannini, quindi discuterete di questa oggi. Modifica di legge oggi, vedremo insomma quale proposta passerà, insomma come e in che termini passerà questa modifica
che
di legge.
Che si applica anche alla Chiesa, si è visto l'articolo certo. 7 e 5, anche alla Chiesa Evangelica Riformata, perché sono le due fedi riconosciute dalla nostra Costituzione cantonale, quindi è importante dirlo anche.
Hanno dato il loro parere? Non so se sono stati chiesti, perché non ho visto un rapporto loro.
No, non mi sembra di aver visto neanch'io.
Ecco, io vi ringrazio per averlo ricordato, era importante dirlo. Grazie Simona Giannini. Modem torna domani.